Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, buon lunedì, ben ritrovati in diretta con una nuova puntata di Palla in Tribuna, la prima che ci avvicina e ci dovrà condurre idealmente alla partita di venerdì sera contro il Frosinone. Speriamo davvero che questa volta si giochi. Dopo il rinvio di quella col Crotone, il Parma è fermo da più di un mese, le altre hanno quasi tutte, non tutte in realtà, però la maggior parte delle squadre di B ha ripreso il campionato. Il Frosinone tra l'altro ha vinto contro il Pisa 3-1 sabato, quindi insomma direi che cliente peggiore non poteva esserci in questo momento per il Parma, ma c'è tempo, ci sarà tempo poi di ragionare sul Frosinone, su tutto quanto. Si allontana un po', ma evidentemente era prevedibile, preventivabile la zona playoff, ed ecco che quindi quella di venerdì sera, che ovviamente ve lo ricordo, vi trasmetteremo come sempre in diretta, Radio Cronaca diretta integralmente qui su Radio Parma, è una partita da non sbagliare. Ricordo anche l'orario: alle 20:30 di venerdì anticiperà la giornata anche alla prima di campionato, tra l'altro a fine agosto. Parma-Frosinone, all'epoca Frosinone-Parma, si era giocata per primissima sempre il venerdì sera. Andiamo a dare un occhio agli altri risultati che sono maturati nel corso del lungo weekend. Ternana-Ascoli 2-4, poi c'è stato il rinvio anche di Cittadella-Cosenza, così come di Vicenza-Alessandria, oltre naturalmente a Parma-Crotone. Vittoria della Cremonese per 2-0 sul Como. Vittoria del Brescia a Reggio Calabria per 2-0, Regina veramente malissimo, credo non abbia mai più vinto dopo aver battuto il Parma, te pareva, vabbè. Pisa, Frosinone, come ho detto, è terminata 1-3, Monza, Perugia 2-2, Pordenone-Lecce 0-1, importante vittoria del Lecce sul campo di un Pordenone che rende la vita difficile un po' a tutti, però non riesce quasi mai a raccogliere poi punti. 1-1 fra Spal e Benevento, quindi il Benevento non riesce a portare a casa i tre punti. E in classifica il Pisa resta comunque al comando con 37 punti, a una sola lunghezza però c'è il Brescia di Pippo Inzaghi a 37, si fa sotto anche la Cremonese a 35, il Benevento che resta così a 35, anzi sale di un punto e va a 35, il Lecce che però ha una gara in meno a 34, Monza 32, Frosinone 31, Cittadella 29 e questa adesso guardo, sì, è l'ottava posizione quella del Cittadella, poi c'è anche l'Ascoli in realtà 29, Perugia 28, Cittadella e Perugia hanno anche loro una partita in meno, Como 25, poi Ternana, Parma, Regina 23, Spalla 21, insomma basta leggere e dare un'occhiata alla classifica per capire che non si può perdere altro terreno, non ce lo possiamo permettere. Oggi sulla Gazzetta di Parma c'è un'intervista a Elias Cobaut che dopo vi proporrò, almeno qualche stralcio. Sul Messaggero Veneto, anzi Corriere del Veneto, invece è uscita una interessante intervista a Dino Baggio, un idolo incontrastato della categoria. Dino Baggio, per i tifosi del Parma, Dinone, che segnava sempre contro la Juve, memorabile quel suo gesto del 2000 contro l'arbitro Farina, ma più in generale contro il sistema, quando fece segno dei soldi. Ebbene, Dino Baggio oggi ribadisce quello che poi ha sempre detto, cioè non mi sono pentito, ce l'avevo col sistema, non con l'arbitro, tra l'altro Farina è anche venuto a mancare negli anni scorsi, ma anche facendo quel gesto plateale non è cambiato nulla. Dopo comunque si è visto cosa è successo con Calciopoli, dice Dino Baggio, che era stato letteralmente fatto fuori dal sistema e di fatto poi non vi è più rientrato, anche dopo Calciopoli lui lo dice questo, lo ribadisce spesso, poi lui per il suo carattere tutto sommato sta ai margini, segna calcio ai giovanissimi e non è più rientrato nel grande calcio. Poi ha detto ancora Dino Baggio al Corriere del Veneto: avevamo una squadra formata tutta da nazionali che ha trovato l'apice con Malesani in panchina, sono rimasto 7 anni coi crociati, Zola era un fenomeno, poi c'era Tino Asprilla, un tipo scherzoso e uomo spogliatoio, portava allegria e stemperava la tensione con i suoi balletti, lo stereo sparato a palla. Tuttora a Parma ci torno quando posso e vado a trovare gli amici. Poi amo anche Torino, dice Dino Baggio, ma sponda Granata, dove ho iniziato la mia carriera nelle giovanili. Beh, Dino Baggio era veramente una sentenza contro la Juventus, squadra dalla quale proveniva e con la quale non si era lasciato nel migliore dei modi. Ricorderete, a parte quel gesto che è entrato a suo modo nella storia del calcio di Parma e non solo. Ricorderete ad esempio i gol all'andata e al ritorno della finale di Coppa UEFA del 94-95. Ricordo quel gol sotto diluvio sempre contro la Juve nella stagione 98-99, ma ne ha segnati, era veramente abbonato i gol contro la Juve, ci faceva tanto tanto piacere questo. Ricordo il numero per mandarci SMS WhatsApp al 333-9200-170, perché adesso dobbiamo assolutamente parlare di attualità. Leggo già il messaggio del nostro fedele ascoltatore Matteo da Roma, che dice: secondo voi Iachini un giocatore come Cassata dove lo impiegherà, visto che ha lo stesso ruolo di Schiattarella? E la stessa cosa vale con un eventuale arrivo di Glick, che ha lo stesso ruolo di Danilo con la difesa 3. Per quanto riguarda il reparto avanzato, ci sono novità? Allora, Cassata, centrocampista in arrivo dal Genoa, di fatto è praticamente già un giocatore del Parma, è già in città, sta sostenendo le visite mediche. Non mi stupirei se oggi arrivasse la comunicazione ufficiale del Parma. Cassata in realtà è abbastanza duttile come centrocampista, Matteo, quindi può ricoprire anche il ruolo di mezzala. Detto che a noi comunque un'alternativa serve, e ti rispondo quindi anche su Glick, perché al momento non abbiamo alternative ai ruoli, direi, nodali della difesa e del centrocampo. Quindi ben venga un po' di concorrenza, ben venga un po' di scelta per Iachini. Credo che comunque Cassata possa assolutamente convivere, debba convivere con Schiattarella, chissà, forse a scapito di Somma, ma questo lo vedremo. Poi comunque Somma non ha neanche fatto male contro l'Alessandria da mezzala, anzi ha giocato probabilmente la sua miglior partita da quando è al Parma. Glick si vedrà se la giocherà con Danilo, effettivamente quello sembra anche a me il suo ruolo, quello di centrale nei tre, però il campionato è lungo, ci sono le squalifiche, gli infortuni, insomma. Ricordate il Parma di D'Aversa, poi parleremo anche di D'Aversa, il Parma di D'Aversa e di Fagiano, che diceva: dobbiamo avere due squadre, due giocatori, minimo due giocatori per ogni ruolo. Ebbene, questi due giocatori per ogni ruolo il Parma fin qui non li ha avuti. Tra poco ci collegheremo con Genova sponda blu cerchiata, per capire un po' cosa è successo con D'Aversa, ma anche per vedere come cambiano le prospettive del mercato che riguardano indirettamente, anzi direttamente, anche il Parma. Pensate solo a Dennis Mann, che era vicino alla Sampdoria, adesso chi lo sa, con l'arrivo di Giampaolo. Insomma, cercheremo un po' di capire. Prima però facciamo il punto in casa Parma con il servizio di Alberto Rugolotto.
7 gol realizzati nelle ultime 2 partite giocate a cavallo tra 2021 e 2022, 4 alla Spal, 3 sabato pomeriggio alla capolista Pisa. 5 invece quelli segnati nelle ultime 2 gare in trasferta, la prima di queste persa solo in pieno recupero contro il Monza. È tra gli avversari più tosti e prolifici che potessero capitare per riprendere la marcia dopo oltre un mese il Frosinone di Fabio Grosso, come dimostrato dalla netta vittoria, seppur in rimonta, sul campo di Nerazzurri Toscani alla prima sconfitta casalinga stagionale. Ma il Parma di Iachini continua a lavorare sodo a collecchio dopo l'ultimo turno di Serie B, non può permettersi di perdere ulteriore terreno. Per la sfida di venerdì sera al Tardini, tecnico crociato oltre a Filippo Costa dovrebbe avere a disposizione anche Francesco Cassata, non convocato per la sfida del Genoa contro la Fiorentina, in queste ore in città per le visite mediche per i primi allenamenti con i nuovi compagni. Finora per lui un paio di spezzoni in campo, l'ultimo in Coppa Italia contro il Milan, ma una forma fisica recuperata dopo un'operazione al ginocchio. Il Parma però non si ferma, lo slittamento della ripresa del campionato ha dato più tempo ai dirigenti crociati, ma Iachini ora chiede i fatti. Il prossimo colpo potrebbe allora essere Kamil Glick. L'esperto difensore del Benevento è pronto ad arrivare in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, come confermato in queste ore dal quotidiano Il Mattino. Restando in Campania, pare che la Salernitana possa chiudere già in settimana per Luigi Seppe, mentre è in stand-by il possibile passaggio di Mana alla Sampdoria dopo l'esonero dell'ex allenatore gialloblu Roberto D'Aversa.
Palla in tribuna.
E proprio a proposito di Roberto D'Aversa e della situazione in casa Sampdoria, noi ci colleghiamo con Valentina Cristiani, che conosce molto bene l'ambiente blu cerchiato, lo vive tutti i giorni con tramite il sito Tutto Sampdoria, non solo, ma è anche, lo saprete, lo ricorderete, collaboratrice della Gazzetta di Parma. Ciao Valentina, ben ritrovata.
Ciao Alberto, grazie per la bellissima presentazione, un saluto a te e ai tuoi cari ospiti.
Allora Valentina, era inaspettato questo esonero di D'Aversa? Oddio, i sentori c'erano stati, ma era così davvero sull'orlo del precipizio?
Guarda, come stai dicendo tu, i sentori c'erano tutti, perché sono 3 sconfitte consecutive, tra cui le ultime 3 in casa, in rimonta da parte dell'avversario e quindi c'erano. Diciamo che ultimamente D'Aversa era un po' più tranquillo, in quanto tre giorni prima, come sai, c'è stata la conferenza di Lanna alla quale ho partecipato e lui stesso aveva ammesso che il mister aveva piena fiducia e quindi era, diciamo, un po' tranquillo. Poi è arrivata questa doccia fredda per lui, diciamo ieri mattina già c'erano state le prime campane d'allerta e si parlava già di esonero, si parla tuttora ovviamente di Giampaolo, come sapete bene tutti, ancora l'accordo con il nuovo tecnico non è arrivato, ma questa mattina alle 10 il club ha ufficializzato invece l'esonero del tecnico D'Aversa.
Eh sì, ma credi Valentina che l'esonero di D'Aversa sia stato poi magari anche un po' accelerato proprio dal fatto che Giampaolo, essendo ancora libero, abbia un po' allettato i dirigenti della Sampdoria? Perché adesso onestamente oltre a Giampaolo non mi vengono così nomi adatti, profili di allenatori adatti a una realtà come la Sampdoria più di quanto non lo fosse D'Aversa. Ecco, forse il fatto che Giampaolo fosse libero, sia ancora libero ufficialmente. Abbiamo perso il collegamento con Valentina, ma tra poco ovviamente lo ripristineremo. E allora intanto leggo un messaggio di Roberto che diceva a proposito di come giocherà il Parma, come potrebbe giocare. Lui dice giocherà con un 3-4-1-2 e due centrali e Vasquez dietro le punte. Questa è l'opinione di Roberto che ci ha scritto al 333-9200-170. Stavamo facendo il punto con Valentina Cristiani del sito Tutto Samp per capire un po' come è maturato questo esonero di Roberto D'Aversa. Sembrava molto vicino ad andarsene proprio nel giorno in cui fu arrestato Massimo Ferrero, veramente una vicenda incredibile, arrestato pare a Milano mentre doveva incontrare o aveva appena incontrato Dejan Stankovic. A questo punto poi aveva anche ottenuto dei buoni risultati. Abbiamo, ecco, di nuovo Valentina Cristiani, ci senti adesso? Sì, ti sento bene, sì, Valentina. Sì, sì. Dicevamo D'Aversa che appunto dopo il mancato esonero clamoroso per l'arresto poi di Massimo Ferrero aveva vinto molto bene anche il derby col Genoa, poi l'hai ricordato, risultati negativi, la fiducia di Lanna smentita poi dagli ultimi fatti di queste ore. Potrebbe aver allettato un po' il fatto che fosse Giampaolo libero o credi che comunque D'Aversa sarebbe stato esonerato?
Guarda,
comunque?
Come abbiamo detto poco fa, a dicembre era già sulla graticola e praticamente c'era il sentore che arrivasse Stankovic perché era voluto da Ferrero. I risultati però erano dalla sua parte. Adesso, dopo tre sconfitte consecutive, come ti dicevo, venute in rimonta, la società ovviamente ritrovandosi non poteva fare altrimenti. La cosa particolare che posso dirti è che però stavano facendo un mercato alla portata di D'Aversa, nel senso che è arrivato Conti, perché ovviamente mancando i due centrali difensivi, perché sai come il gioco di D'Aversa, gli hanno preso Conti e quindi si pensava ad un suo proseguo. Invece, come sappiamo tutti, Giampaolo, giocando con il 4-3-1-2, ha bisogno di un trequartista che al momento non c'è, perché Zanzga ha un infortunio che non si sa se tornerà a febbraio o addirittura si parla oltre, e quindi ci sarebbe bisogno di un nuovo giocatore che potrebbe essere Sensi, ma Sensi ancora non ha un accordo con la Santa, anche se da tanto lo sta corteggiando, e quindi si parla di un mercato che stava andando su misure somiglianza dell'ex tecnico D'Aversa. Insomma, ci sono state qualche note particolari, parla invece di un mercato con Giampaolo, infatti gli sforzi stanno andando tutti verso Sensi.
A questo punto sfuma anche la possibilità, che poi è quello che ci interessa più da vicino, di vedere Mann in maglia blu cerchiata, perché Mann aveva forse un solo estimatore in Serie A, cioè D'Aversa, l'unico allenatore che lo aveva allenato e lo conosceva bene, con il quale poteva fare il 4-3-3. A questo punto credo che si raffreddi questa pista. Qual è la tua sensazione?
Se ne è parlato parecchio, ti posso confermare anche la passata settimana, però adesso le percentuali sono veramente minoritarie. Ovviamente era un giocatore per D'Aversa, per il suo gioco, per la sua indole, e con Giampaolo c'entrerebbe ben poco. Si parla anche di una pista marrante, posso dire, ultimamente, perché l'accordo, ti posso dire, con Giampaolo ha delle problematiche non riguardo questi 6 mesi che verrebbero pagati metà da Cairo, del Toro e gli altri 6 e gli altri 3, scusami, dalla Santa, ma per il successivo biennio, in caso di salvezza solamente, in cui prima il tecnico prendeva 1,5 e adesso si parlerebbe, insomma, la Santa sarebbe per 1 e quindi, insomma, diciamo che Giampaolo non è tanto per idee, questa. Però si dovrebbe fare tutto. Insomma.
Valentina Cristiani si era già allontanato in realtà anche Luigi Sepe dalla Samp, anche perché Falcone, che sta rimpiazzando Audero, sta facendo benissimo, visto le parate contro il Torino, è veramente fenomenale.
Ti posso dire, se posso dare anche un parere personale, secondo me anche Falcone meriterebbe il posto da titolare. Ti posso anche dire che un mese fa si parlava di Falcone alla Spal, che necessitava di un portiere, poi Falcone è dovuto rimanere per l'infortunio di un mese, se non di più, di Audero, e quindi anche quella porta di Sepe posso dirti che è chiusa.
Come mai invece Torre Grossa non riesce a lasciare il segno in casa Samp? Era stato accostato anche al Parma, anche questa pista un po' raffreddata, non chiusa del tutto.
La Torre Grossa sta facendo più fatica del dovuto, non sappiamo se è colpa del modulo. Diciamo che non si riesce neanche a inserire un cambiamento di modulo in corso e quindi purtroppo per lui si sta parlando in chiave mercato come una delle tante probabili cessioni, insieme a Murro e altri giocatori che non sono riusciti a ingranare nel gioco di D'Aversa e si pensa non siano forse neanche utili a Giampaolo, poi bisogna vedere, perché come sai Giampaolo li ha avuti nel triennio e magari una sforzata di nuovo, un cambiamento di tecnico che riesca a fare di nuovo credere in se stessi, perché posso dire che negli ultimi minuti di ogni match praticamente la squadra è sempre stata spenta e purtroppo quando c'era bisogno di cambi questi erano sempre tardivi. D'Aversa prima del 75esimo non dava mai una scossa alla squadra con i nuovi cambi, anche lo stesso Ernesto Conti, che dicevano, lui stesso l'ha detto anche in conferenza stampa, ha solamente 45 minuti, non ha giocato neanche quei 45 minuti, ha giocato solo un quarto d'ora e ti posso dire che ha fatto bene, in quel periodo ha lasciato anche il segno.
Ecco, D'Aversa, secondo tu, che devo dire che sicuramente a Genova sei quella che conosce meglio D'Aversa, perché l'hai seguito anche nella sua traiettoria a Parma, quindi insomma avete avuto un cammino parallelo.
La Serie D e la Serie A, nelle conferenze.
Infatti, cos'è che non ha funzionato? Perché comunque D'Aversa, poi dopo qui lo sai anche tu che c'è chi lo amava e chi non lo amava, però voglio dire era un allenatore che garantiva comunque almeno un certo tipo di gioco, un certo tipo di rendimento, qui invece sembra non aver ingranato del tutto.
Guarda, non si può dire niente sulla persona, sull'uomo e sullo stile. Dispiace anche, ti posso dire, i tanti messaggi, anche forse un po' troppo cattivi, che sto leggendo negli ultimi mesi sui social, che leggevo a dicembre quando si chiamava, di un cambio nella guida. Lui sicuramente ha fatto tutto nelle sue potenzialità. Secondo me doveva anche azzardare di più, anche quando vedeva che il 4-4-2 non era il modulo valido per quelle circostanze, perché ha avuto per larghi tratti anche tantissime assenze. Dansberg è un giocatore da nazionale, tutto, quando perdi un giocatore di quel calibro, non dico che hai perso metà squadra, ma hai perso veramente, veramente tanto. E poi i cambi in tante circostanze andavano fatti molto prima, perché la squadra si spegneva, non mostrava reazione e andava anche sempre in vantaggio, perché le ultime 3 gare casalinghe andava in vantaggio e poi ha perso sia col Toro nel finale, col Cagliari, proprio non aveva energie, non avevano più nelle gambe, nei piedi. Non sappiamo se è colpa della preparazione, però ci vorrebbe sicuramente anche forse una guida un po' più energica che dia un po' qualcosa in più a questi giocatori, che sembravano proprio demotivati nell'ultimo periodo e soprattutto nell'ultimo frangente di ogni partita.
Valentina Cristiani, ti faccio un'ultima domanda. Archiviato il capitolo D'Aversa alla Samp, ovviamente gli auguriamo poi ogni bene. Dovesse iniziare quello di Giampaolo, potrebbe essere anche un nuovo inizio quest'anno per l'eterno Fabio Quagliarella, perché con D'Aversa non ha segnato praticamente mai, ormai non trova neanche più spazio. Pensi che con Giampaolo possa ritrovare un po' di smalto o comunque è destinato a un ruolo sempre più marginale?
quest'anno ha fatto veramente fatica, come avete visto tutti. C'è da dire che ha un rapporto speciale con l'ex mister blu cerchiato che l'ha avuto nel triennio 2016-2019 e con lui non ha dato tutto quello che poteva, ma molto di più, anche il 200% delle possibilità. Ovviamente chi fa il tifo per l'arrivo di Giampaolo in primis è Quagliarella, e secondo me se con il nuovo mister riuscirà a mostrare quello che effettivamente vale, quello che è, anche dopo l'episodio spiacevole che tutti sappiamo e che ha mostrato anche nel docufilm che abbiamo visto alcuni mesi fa qui a settembre, proprio a Genova, in cui ha raccontato la sua storia, secondo me un altro anno con un mister che lo sprona come si deve, come è avvenuto in quel triennio, nonostante l'età, lo può ancora fare, e poi sicuramente ricoprire un posto, come già si dice, come ci sono delle voci, sempre all'interno della Sampdoria come collaboratore.
Vedremo. Intanto grazie mille a Valentina Cristiani del sito Tutto Sampdoria, ma lo ricordo anche collaboratrice della Gazzetta di Parma. Ciao Valentina, a presto.
Grazie mille, buon lavoro, ciao.
Allora, prima di andare in pubblicità ci saluta Luca che mi dice: oggi avete parlato nel TG di ciclismo e della Bardiani e mi fa molto piacere. Bravo Luca, così mi dai l'assist per ricordare che la Bardiani debutterà domenica in Spagna alla Comunitat Valenciana, una gara minore ma insomma giusta per scaldare i motori. Torniamo a bomba subito al Parma perché insomma l'avete sentito, quindi come era prevedibile la pista che poteva portare mano alla Sampdoria si è inevitabilmente raffreddata, resta calda invece quella per avere Glick come rinforzo in difesa. Rispunta anche il nome di Benassi per il centrocampo, c'è tanta concorrenza, vedremo, è sicuramente un giocatore di livello, non mi pare avesse fatto molto bene in realtà con Iachini alla Fiorentina, i rapporti non mi sembrano idilliaci, però poi dopo bisognerebbe essere lì, insomma sono tutte voci, poi dopo si vedrà. Intanto Sepe, che come abbiamo detto si è allontanato ormai definitivamente dalla Sampdoria, potrebbe però andare alla Salernitana, sembra una destinazione molto probabile per l'ormai ex, super ex portiere del Parma che è fuori rosa dall'inizio della stagione. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per parlare di Parma e di molto altro fra poco.
Palla in tribuna.
Da Mag Bistrò, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti di visitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per parlare di Parma e non solo. Il mercato, abbiamo detto, sta entrando nel vivo, si attende ormai solo l'ufficialità dell'arrivo di Cassata. Il giocatore avrebbe o starebbe svolgendo comunque le visite mediche, insomma un bel rinforzo per Iachini, un classe 97, un elemento assolutamente interessante e utile per la categoria. Ne parliamo con il nostro secondo ospite che è Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Francesco, che dovete sapere, devi sapere Simonetta, è stato premiato qualche giorno fa tra i volontari più assidui di Parma 2020 più 21. Beh, Francesco, complimenti, perché davvero nulla è mai scontato quando si parla di volontariato. Si è chiuso questo biennio bellissimo. Ah, insomma, dimmi un po' come l'hai vissuto da volontariato, che sono da volontario. Guarda, che sono curioso.
Ti dirò, è un'esperienza che consiglierei a tutti, se si hanno, si ha un minimo di passione anche per questo mondo, le mostre, la cultura, la riqualificazione di spazi, tipo il complesso monumentale del monastero di San Paolo, e iniziative che sono state messe in atto per Parma 2021 o altre, perché comunque il volontario fa opera di accoglienza anche a convegni, presentazioni, libri, quindi è un ventaglio di opportunità molto ampio, anche come orari, per cui la disponibilità uno la sceglie in base appunto alla propria disponibilità, sceglie dove andare, quando andare, è una cosa molto interessante, perché diciamo che dai una mano, sei comunque in una posizione dalla quale puoi vedere, puoi toccare con mano se le iniziative funzionano, se ci va gente, se vengono i parmigiani, se vengono i turisti, insomma almeno per me è stata un'esperienza molto formativa. Ritengo eccessivo che mi abbiano addirittura premiato, perché questa forma di volontariato esiste dall'inizio del 2020. Io sono andato in pensione la scorsa primavera, quindi è vero che per tanti mesi è stato tutto chiuso per Covid, però mi sembra strano che io in così pochi mesi abbia potuto fare talmente tanta attività da finire tra i premiati.
Ma non fare comunque, il modesto, Francesco.
Sì,
non
no,
fare
lo faccio. Comunque, siccome questa cosa non finirà con Parma 2021, adesso ovviamente molte di queste attività non sono più possibili, per esempio ieri ha chiuso la mostra di Banksy, alla quale appunto i volontari del Comune hanno collaborato, chiude la mostra opera, ma ci saranno tante altre occasioni, per cui la porta rimane aperta, forse anche per altre esperienze non solo culturali, perché comunque i volontari di Parma 2020 sono comunque legati al CSV, che poi è l'ex Forum Solidarietà.
Hai fatto bene a ricordarlo.
Premiati con il Santilano.
Assolutamente. Francesco Modesto, dunque, che invece è l'allenatore del Crotone, l'allenatore del Crotone con cui è slittata la partita ex del Parma, noi invece abbiamo in collegamento Francesco Monaco. Francesco, stavo facendo due conti, passati 35 giorni, 33 dall'ultima partita del Parma, è praticamente quasi il periodo di un ritiro estivo, perché le squadre si ritrovano più o meno il 10-15 luglio. Quest'anno il campionato è iniziato attorno tra il 20 e il 25 di agosto, adesso vado a memoria, quindi insomma Iachini ha potuto fare una lunga preparazione con la squadra senza partite. Può essere un vantaggio a questo punto, o forse un handicap aver saltato questo turno e non aver avuto la prova del campo contro un avversario comunque piuttosto abbordabile, almeno sulla carta, come era il Crotone, tra l'altro un po' malandato per le tante assenze?
Allora, sicuramente sarebbe stato meglio iniziare contro un Crotone rimaneggiato, dicendolo da...
Sì, da antisportivi.
Insomma, ma no, diciamo poco sportivi, sì. Insomma, era successo a loro, può succedere a noi.
A noi è successo,
positivi.
Quindi.
Esatto, abbiamo fatto un paio di trasferte con due positivi, che non sono 10, però comunque le altre partite le abbiamo giocate anche l'anno scorso in Serie A. Sicuramente iniziare col Crotone sarebbe stato, tra virgolette, meglio, però comunque che la partita col Crotone sarebbe stata sospesa si era già capito abbastanza chiaramente a metà settimana, quindi non è che ti prepari per la partita, sei concentrato sulla partita e due ore prima ti dicono non giochi, quindi questo mese dovrebbe essere a tutto vantaggio della condizione fisica, del lavoro con la squadra, e siccome giustamente l'allenatore aveva detto appena arrivato arrivo, c'ho subito tre partite in una settimana, cioè adesso non è che dopo una settimana che non cioè hai lavorato per un mese, adesso hai una partita a settimana, per almeno fino alla fine del mese speriamo che non diventi un handicap anche a sosta, sennò addio, sì. Gli alibi non finiscono più.
Sì, è vero, assolutamente. Allora, Ampo 60 ti fa eco, dice: ho visto un Frosinone molto in forma fisicamente, per noi potrebbe essere un'incognita dopo tanto tempo. E poi tra l'altro aggiunge: prendiamo il parmigiano Adorni, che è del Cittadella, difensore centrale, una garanzia. Per Sepe invece mi sembra valga il detto: tutti lo vogliono, nessuno lo piglia. Insomma, si fa fatica nel mercato. Un motivo ci sarà. E tra l'altro è un ruolo difficile, nel senso che chi è già coperto non prende un portiere come Sepe, che è piuttosto ingombrante per fare il secondo, se non forse in una big. Onestamente, io non ce lo vedevo fare il secondo alla Samp. Mi sembrava anche un onere eccessivo.
Sai, dipende poi da come gioca, se è concentrato. Sì. Cioè, il Sepe di due anni fa.
Era un ottimo portiere.
Il Sepe dell'anno scorso, obiettivamente fa fatica a trovare degli estimatori, stando fermo poi tutto questo tempo, non lo so. Io di portieri scarsi in B non ne ho visti. Sicuramente qualcuno è un gradino o due sotto, e spero, senza offendere nessuno, che di questi qua faccia parte anche il portiere Frosinone, perché Frosinone, anch'io l'ho visto contro il Pisa, li ha asfaltati. Mm-hmm. Nel primo tempo ha sbagliato subito il rigore, ma primi 20 minuti il Pisa non ci ha capito niente, e nel secondo tempo è stato proprio un monologo. Il Frosinone ha fatto anche un altro gol annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. Sì. È davvero il peggior avversario che possiamo incontrare adesso. Però ci tocca, e cioè non è che possiamo continuare a fasciarci la testa, a dire se vuoi ti dico anche che basta non perdere, purché sia 0-0, 1-1, perché bisogna già ragionare in termini di scontri diretti. Noi là abbiamo pareggiato 2-2,
giusto.
Insomma, rimanere in vantaggio sullo scontro diretto mi fa ricordare un arrivo a pari punti col Frosinone.
Sì. Dove alla fine,
garantì la promozione, che poi a decidere era stato un gol segnato al Frosinone tra la partita di andata e quella di ritorno, perché poi dopo sono quelle lì le cose che contano, sono i piccoli dettagli.
Assolutamente.
Comunque mi hanno fatto molta molta impressione, e dicevo di Ravaglia, io avevo, sì, già visto portiere, il Frosinone, sì. Avevo già visto il Frosinone mettere sotto anche il Brescia, che però era riuscito a salvarsi alla fine, perché Ravaglia aveva sbagliato l'uscita. Quindi mi sono un po' fatto l'idea che, se è un po' sollecitato, questo portiere potrebbe incorrere in qualche disattenzione, cioè in qualche imperfezione, ecco.
Ma fra l'altro, Frosinone, è vero, all'andata ha pareggiato nei minuti di recupero 2-2, però ci aveva messo molto in difficoltà, soprattutto la prima mezz'ora, grandissima difficoltà.
Sono molto dinamici e molto intensi, cioè in Serie B le squadre sono tutte molto organizzate, loro giocano ad alta velocità, cioè il loro palleggio centrocampo, la loro costruzione del gioco avviene a una velocità superiore rispetto ad altre squadre altrettanto candidate alla promozione, ecco. Cioè, rispetto al Monza, secondo me vanno a velocità doppia.
Sì, il Monza fatica a decollare, sembrava aver ingranato.
Sì, tra l'altro stava perdendo in casa col Perugia, cioè sono in un momentaccio.
Sì, sono d'accordo.
Cioè, ogni tanto qualcuna.
Questo Pisa, come il Pisa, qualcuna la perde sempre lì in testa.
Ecco,
però,
il Pisa è molto Lucca dipendente, perché a parte che ha fatto una partita disastrosa alle Verb, che è il loro capitano, tra l'altro è un difensore che a me piace molto, perché nella difesa 4 è quello veloce, quello che comanda la difesa, e mi sembrava un bel giocatore, lo è sicuramente, e contro il Frosinone è andato completamente nel pallone,
ha regalato anche il terzo gol,
ha regalato un gol, è stato un disastro. Però ho visto una squadra a loro forse la sosta non ha fatto bene, e senza un terminale offensivo come Lucca, cioè, non averlo evidentemente fa la differenza, mentre il Frosinone può giocare anche senza punta centrale, perché è partito con Ciano, falso 9, poi ha fatto entrare Novakovic che ha fatto gol, e hanno in panchina Charpentier che aveva fatto gol contro il Parma, che poi ha continuato. Sì. Sono una bella prova per il Parma. Gli mancheranno un paio di titolari, non lo so, il Parma si deve muovere, quindi deve battere anche quelle squadre lì.
Tra l'altro mi sembra una squadra che poi dovesse arrivare ai playoff sarebbe veramente ostica nelle sfide secche, però e questo poi dopo ci sarà tempo per ragionare. Ecco, il Pisa mi sembra la classica squadra partita molto bene anche al di sopra delle aspettative, che adesso dopo come se la sosta avesse un po' interrotto l'incanto.
Sì, loro si sono un po' bloccati.
Poi magari ci sbagliamo.
Bisogna vedere A, quando rientra Lucca e in che condizioni, B, sì, se riescono sul mercato a dare ad Angelo un'alternativa. Perché se si fanno la bocca alla promozione, un'alternativa a Lucca la devono avere. E quindi lo capiremo nel giro di un paio di giorni, una settimana. Se prendono un altro centravanti valido, vuol dire che insomma sono ambiziosi, però insomma li ho visti abbastanza male. Anche Sibilli, che è un giocatore che si inventa dei gol pazzeschi, partito dalla panchina, non ha assolutamente inciso. Marsura ha fatto gol, però a me non piace tantissimo.
Sempre un po' un incompleto, doveva sbocciare, me lo ricordo già nel 2014, si parlava molto bene di lui in Serie C, poi aveva giocato contro di noi nel Venezia, però si vede sempre lì, alla fine non è mai neanche titolare. Ma ti faccio un'altra domanda, hai detto non potrebbe non essere male un pareggio, però guardando la classifica all'ottavo posto è a quota 29, noi siamo a 23, non è che poi ci viene l'ansia?
No, beh, l'ansia ti deve venire, cioè se vuoi arrivare ottavo
un'ansia positiva, ecco, deve venire.
No, lunedì sera ero a Bar Sport, si guardava la classifica, no, sempre con Parma nella parte destra, e era 6 punti sotto l'Ascoli. Dice, sì, se batte Crotone e Frosinone e l'Ascoli, basta che faccia un punto, noi vinciamo due partite che sembra una cosa sensazionale e siamo ancora nella parte destra della classifica.
Già.
La classifica, so, per un po' bisognerebbe far finta di niente. Quello che mi auguro è, visto che c'è questa sosta nell'ultimo weekend di gennaio, che è pensata per fare stage nazionali, c'è, cioè una sosta abbastanza, credo che non la goda nessuno in questo periodo, scelgano almeno per fare le partite di Serie B e che il Parma possa giocare col Crotone, perché stai fermo un mese, giochi col Frosinone, stai fermo due settimane e poi dopo entri nel frullatore.
No, è vero, è vero.
Quello non avrebbe molto senso.
Non avrebbe molto senso.
Entri nel frullatore cominciando a Benevento.
Sì, tra l'altro.
Altra squadra bella calda.
Mercato, devono arrivare al più presto questi rinforzi. Adesso si attende Cassata, poi vedremo Glick. Iachini forse sperava già di averli da qualche giorno, quelli con cui lavorare.
Ma sicuramente lui li avrebbe voluti da Capodanno, è logico. Sì. Però insomma, Rispoli ce l'ha avuto prima di Natale. Costa è arrivato già ormai da una settimana. Da domani può lavorare con Cassata. Io l'operazione Glick francamente la capisco poco. È vero, come è già stato detto, che Glick sarebbe anche un posso dire una parola inglese?
Certo.
Un upgrade rispetto a Danilo.
Un miglioramento, però, lo diciamo per i
miglioramento.
Non...
Però comunque stiamo parlando di un giocatore di stazza, un giocatore forte di testa, ma ovviamente vulnerabile sul gioco palla terra con avversari veloci e sguscianti, e comunque nel Benevento gioca a 4. Sì, quindi nella difesa 3 sarebbe ancora più quello che, cioè, fa il terminale, le prende tutte di testa, ha un ingaggio importante, non lo so se è quello che serve al Parma in questo momento. Sicuramente non mi straccio le vesti se non arriva Benassi, perché tanto tutti i giocatori di Serie A in uscita dalle loro squadre vengono accostati al Parma, poi restano in Serie A, perché c'è poco da fare. Goldaniga, Rincon, insomma è tutta gente che poi è rimasta in Serie A penso che anche Izzo andrà a finire così.
Penso anch'io, se vuoi, penso anch'io.
Se continui a dire che ci servono giocatori di categoria, poi non puoi andare a prendere quelli di Serie A che in Serie B non hanno mai giocato.
Darò anche questo.
Quindi se non viene Benassi non mi straccio le vesti. Se non viene Mancuso, mi dispiacerebbe molto.
Sì, lui ci starebbe davvero molto bene. Francesco, prima di lasciarti, torno ancora sul personale, come abbiamo iniziato. Io ne capisco pochissimo, te lo confesso, però ho visto la pubblicità del fatto che insomma la stagione del football americano sta entrando nel vivo. Tu hai già iniziato a svegliarti la notte, quindi?
No, perché fortunatamente la partita della notte la recupero il mattino dopo. Essendo in tensione ho tutto il tempo di guardarmela con calma.
Non avevo
purtroppo
dubbi, vedi?
La mia squadra, per la prima volta in 10 anni quasi, non è ai playoff, quindi devo guardare gli altri.
No, ma lo sport ti fa soffrire allora tra il Parma e il football americano? C'è poco.
Quest'anno non è stata una buona annata per i Seattle Seahawks. Stavo chattando con un collega che non nomino, però conoscete anche voi, viene spesso in radio a dire le notizie, Matteo Scipione.
Infatti so che anche lui è appassionatissimo,
con il quale siamo come dire accomunati da un tifo sfegatato per il Parma, mentre invece siamo fieramente rivali per il football e la sua squadra è ai playoff e ieri sera ha vinto una partita molto molto combattuta. Io gli ho fatto i complimenti, lui pensava quasi che scherzasse perché di solito ci sfottiamo, invece hanno fatto una bella partita i 49ers. Il problema del football americano, per chi non lo conosce, è insormontabile: troppe regole troppi tempi morti che vengono riempiti con la pubblicità. Quindi se sei appassionato ci passi sopra, perché lo sport è quello, però capisco che sia molto difficile avvicinare chi non lo conosce, perché è un handicap notevole
bisogna conoscerlo, assolutamente.
Il gioco così frammentato che è la sua caratteristica, però non è facile appassionarsi se non lo si conosce un minimo, anche perché poi le regole sono miliardi.
Sì, assolutamente.
Però ti presenta sempre delle situazioni al limite e ogni partita veramente ti vedi delle cose che non hai mai visto prima. Questo nel calcio, che è molto più bello per altre cose, questo non avviene.
Grazie anche per questa bella parentesi a Francesco Monaco. Ciao,
grazie a voi, chiamatevi quando volete, un abbraccio a tutti.
Non dico sarà fatto, perché come vedi è già fatto.
Forza Parma.
Grazie, assolutamente, sempre. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per concludere in bellezza, ovviamente, questa puntata.
Palla in tribuna.
Lunga vita alle auto da vivere. Con Renault Care Service fino a gennaio, ad Advantage Service Renault con sostituzione pneumatici invernali e placchette freni anteriori, è tuo da 1 euro al giorno, ossia 30 euro al mese per 12 mesi. Anticipo zero, TAN 0, TAEG 1085, riservata alle Renault dai 4 anni in su. Offerta dedicata solo ai già clienti consumatori Fin Renault e salvo approvazione. Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Voglia di shopping? Voglia di saldi da Scarpa Mondo. Per te sconti sulle collezioni di scarpe, abbigliamento, valigeria, pelletteria per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli tutta la moda, lo stile e il comfort dei migliori marchi e approfitta degli incredibili saldi. Scarpa Mondo, liberi di scegliere. Cerca il negozio più vicino su scarpamondo.it.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per continuare a parlare del Parma, ma non solo, e lo facciamo con il nostro prossimo ospite che è Matteo Meli, vice allenatore della Wimora Energy Volley. Ciao Matteo, benvenuto.
Ciao Alberto.
Matteo, che oltre ad essere il vice allenatore della Wimora Energy Volley, secondo di Davide Zanichelli, che da poco è stato chiamato sulla panchina della squadra giallo-blu in Serie B, è anche un grande tifoso del Parma. Matteo, penso di non sbagliare se dico che quest'anno sta andando meglio la Wimora del Parma Calcio.
No, non sbagli.
Come sta andando il vostro campionato? Parliamo di pallavolo, quindi. Pallavolo Serie B.
Ma il nostro campionato sta andando abbastanza bene, in questo momento siamo secondi, alle spalle di Mirandola. Adesso siamo fermi per un paio di settimane perché c'è stato lo slittamento causa Covid, e questo ci darà la possibilità di riassestarci un attimo dopo il cambio allenatore.
È difficile assorbire una così lunga sosta dal vostro punto di vista? Quanto è pesante allenarsi e non giocare?
Ma sicuramente il fatto che non ci siano partite comporta di nuovi stimoli, e quindi fare solamente allenamenti anche per i ragazzi diventa meno stimolante, però insomma sappiamo che il periodo è questo e quindi dobbiamo tenere duro, ecco. L'anno scorso è stato forse peggio da questo punto di vista.
Eh sì, capolista Mirandola, tra l'altro avete avuto anche l'infortunio a una mano di Maletti, se non vado errato,
sì.
Quindi insomma è anche un problema in più. Che clima
sì,
c'è? Che clima si respira tra i ragazzi? Come li avete trovati? Tu vabbè, eri già interno alla squadra, quindi insomma penso di poter dire che si sta ripensando comunque al proseguo del campionato con un certo ottimismo in casa Wimor.
Sì, allora i ragazzi sono bene, c'è un bel gruppo, sono affiatati, c'è un bel mix fra giovani e giocatori di esperienza, e stanno andando insomma sempre meglio dal punto di vista del gruppo. Adesso chiaramente anche con i due innesti di due allenatori insomma dovremo vedere come andrà il proseguimento del campionato, ecco.
Eh sì, noi gli auguriamo il meglio, come lo auguriamo al Parma, di cui tu l'abbiamo detto sei un grande tifoso. Parma insomma che quest'anno qualche difficoltà in più della Wimor l'ha incontrato innegabilmente. Secondo te cosa serve a questa squadra a livello di nuovi innesti? Quali sono i punti da rafforzare secondo te?
Beh, in primis il centrocampo. Adesso visto che Cassata dovrebbe arrivare, non so se è sicuro al 100%, però
ormai ci dovremmo essere, sì, ti confermo.
Ci dovremmo essere, sentivo anche prima che lo dicevi, quindi sicuramente il primo reparto da andare a rinforzare dovrebbe essere il centrocampo. Poi la difesa e per ultimo l'attacco. Bisogna vedere anche come inglese si sta bene, se non sta bene, perché se sta bene in Serie B sicuramente è una pedina fondamentale, può fare davvero la differenza.
Secondo te c'è bisogno davanti di un innesto, proprio che sia un innesto da dire arriva per fare il titolare fisso, o è uno che magari un giocatore, un profilo appena un po' più basso che può poi giocarsela con Benedicia che inglese? Cioè secondo te con Benedicia che inglese non può essere questa la coppia titolare in ogni caso? O sì? Domanda
sì,
difficile.
Questa, anche questa no, ma cioè poi dopo sai l'allenatore è un altro, quindi sa lui come farli giocare. Sicuramente possono giocare insieme, l'hanno dimostrato. Chiaro che se tutti e due stanno bene l'attacco del Parma diventa uno degli attacchi secondo me più forti della Serie B. È chiaro che bisogna che arrivino i palloni, perché se non arrivano i palloni è difficile anche segnare, i palloni passano dal centrocampo. Quindi
sì. questo
insomma, se
sì, hai ragione, sì, perfettamente.
Scusami.
No, hai perfettamente ragione quello che manca al Parma, quello che è mancato. Soprattutto l'abbiamo detto, l'hai detto anche tu prima, qualcosa in più nella zona nevralgica del campo. Secondo te chi è che ha deluso di più quest'anno? Non sono pochi, purtroppo.
Ma secondo me alla fine ha deluso la squadra, non è che ci sia stato uno in particolare,
sì.
Perché poi mi sembra che tutta la squadra abbia giocato sotto le aspettative. Forse l'unico che non ha demeritato è stato Buffon. Però anche Benedicia, per carità,
sì.
Però è sempre un discorso secondo me di squadra. Se la squadra avesse giocato bene, poi dopo tutti i giocatori giocano bene, la squadra purtroppo gioca male, quindi ci vanno di mezzo tutti. Quindi diventa difficile capire chi sia stato il peggiore in questo momento. C'è un gruppo da rifondare, secondo me anche un po' da rifondare, da rimettere insieme. E spero che il mister Iachini sia bravo a fare tutto ciò, ecco.
In definitiva Matteo Meli, vice allenatore della Wimor Energy Volley Parma e anche grande tifoso gialloblu, domanda proprio al tifoso: sei ottimista per
sì.
la seconda parte di stagione?
Sì, guarda, io di solito sono sempre ottimista e quindi mi porta a pensare che il Parma possa, diciamo, risorgere un attimo da questa situazione. I mezzi ci sono, poi fra l'altro vedo che questo presidente ha una grandissima passione e quindi penso e spero che possa fare una seconda parte di campionato positiva.
E noi ce lo auguriamo. Matteo Meli, ti ringrazio, ci ritroveremo poi più avanti anche per continuare a parlare della WeMore. Grazie, grazie mille, a presto.
Grazie a te, ciao Alberto.
Ciao Matteo, questo era appunto il vice allenatore della WeMore Energy Volley, che seguiamo sempre da vicino, ha riportato anche un certo entusiasmo al Pallaraschi, sta facendo un bel campionato, vedremo cosa succederà quando ricomincerà. Siamo strettamente in chiusura, leggo un ultimissimo messaggio che ci è appena arrivato da Luca: attacco con Inglese Tutino e dietro Vasquez e così facciamo gol. Diamo anche conto del fatto che il Parma, questa è davvero una bella notizia, ha raccolto con tutte le sue iniziative, alle quali poi fondamentalmente voi in tanti avete partecipato, 35.000 euro che sono andati all'Ospedale dei Bambini, all'Emporio Market Solidale e all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica di Parma, l'AISLA. Davvero tante e belle le iniziative che ha messo in campo il Parma nel periodo natalizio. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna. Vi ricordo che stasera alle 21 torna Bar Sport su 12 TV Parma, una puntata assolutamente da non perdere. Qui in radio ovviamente ci risentiamo domani sempre alla stessa ora dopo le 2. Grazie a Simonetta Collini in regia, è tutto, buon pomeriggio.